File 21, pagina 133, capitolo 21. Subito dopo il ritorno a casa, mi presentai al comitato del paese. Raccontai che mi erano stati concessi 15 giorni di licenza e che dopo avrei raggiunto il mio nuovo reparto. Al comitato vollero regalarmi qualcosa da portare a casa. Mi sembrò un pensiero gentile. La mamma era rimasta sola ed era bello che volessero aiutarla. Mi consegnarono due scatole che pensavo contenessero carne. Quando a casa le aprimmo, scoprimmo che dentro c'erano crauti. Passarono le due settimane di licenza e ormai avrei dovuto raggiungere il reparto, ma non lo feci. Quando si presentarono a casa nostra i membri del comitato, li cacciai. Poi arrivò quello che era stato l'intendente del reparto artificieri. Mi invitò a recarmi a Aidiovshina per ritirare un'onorificenza, un riconoscimento per il coraggio dimostrato. Gli dissi di non essere interessato. Mia madre faceva fatica a far quadrare i conti e aveva bisogno di aiuto, mentre io non ero in grado di reggere la fatica di un lavoro manuale. Notai che molti dei miei compaesani erano diventati impiegati da un giorno all'altro e perciò pensai di poterlo diventare anch'io. Pensai, infatti, che non sarebbe stato difficile imparare a scrivere a macchina. Mi presentai dunque in un ufficio sloveno a Trieste. Dissi di aver bisogno di un lavoro perché dovevo aiutare mia madre. Proposero di farmi frequentare un corso di formazione politica. Nel frattempo mi avrebbero trovato un'occupazione remunerata. Accettai. Eravamo una ventina a quel corso, che si concluse con un esame. Lo superai e tornai nuovamente a chiedere il lavoro. Proposero di farmi tornare in brigata come commissario politico. Non mi piaceva quell'idea, ma non lo dissi apertamente. Risposi invece: «I tedeschi ci hanno svuotato la casa e hanno ucciso mio padre in Germania. Se potete aiutare economicamente la mia famiglia, vado senz'altro». Si sarebbero informati, dissero, e poi trovarono un altro commissario. Finalmente mi chiamarono per un impiego a Capodistria. Accettai, anche perché a Trieste non riuscivo a trovare nessun lavoro ed ero disoccupato. Ero membro del partito, perciò mi diedero la possibilità di scegliere. Potevo entrare in polizia o potevo andare a fare il magazziniere alla società Omnia. Non volevo fare il poliziotto, così scelsi l'Omnia. Mi trasferii a Capodistria. Lo stipendio era per metà in jugolire, per l'altra metà in lire, e io potevo dare il mio contributo a casa. Tornavo a Prosecco una volta alla settimana. Questo accadeva nel 1946. A Capodistria rimasi per quasi un anno. L'Omnia era una società di distribuzione che riforniva tutta l'Istria. Da noi si immagazzinavano le merci con cui venivano riforniti i negozi. Diventai responsabile del magazzino di ferramenta e di quello dei liquori. L'assortimento nel magazzino di ferramenta consisteva soprattutto in pentolame. Nel magazzino liquori c'erano soprattutto maraschino e grappa per le osterie, zucchero e caramelle. Non indossavamo degli abiti da lavoro. Per lavorare avevamo i nostri vestiti di ogni giorno. Presto furono parecchie le cose che cominciarono a infastidirmi. Erano questioni che andavano a cozzare con ciò che ci avevano insegnato al corso di formazione politica. Una volta fu consegnato in magazzino un grande lotto di stoffa per abiti maschili. Proveniva dalla Cecoslovacchia ed era dell'anteguerra. Era una stoffa di buona qualità, come non se ne vedeva. Quella che di solito ci veniva consegnata era scadente, non valeva neppure il filo con cui gli abiti venivano confezionati. Lavoravamo lì e vedemmo quel tessuto. Perciò proponemmo al direttore che ce ne assegnasse una parte a noi magazzinieri. Avremmo avuto perlomeno un abito decente. Il direttore acconsentì e il sarto, anche lui era impiegato lì, tagliò per ciascuno di noi un pezzo di stoffa. Io gli raccomandai di tagliarne a sufficienza perché già mi ero ritrovato con un taglio di pelle scarso e le scarpe mi andavano poi strette. La stoffa fu tagliata e noi la lasciammo lì. Quella stessa sera arrivarono ad ispezionare la merce i Capoccia, Stoca ed altri. Videro il tessuto cecoslovacco e decisero, seduta stante, che dovesse essere consegnato a Trieste, compreso quello già tagliato per noi. Protestai, ma senza effetto. Sostennero che potevamo prendere dell'altro tessuto. Naturalmente fu immediatamente indetta una riunione, perché rifiutavo di accettare quella decisione. Riunione che durò tutta la notte. In un'altra occasione furono consegnate in magazzino delle bellissime cucine. Le solite facevano pietà, a dir poco. Quelle invece erano 5 cucine bianche, smaltate, come non ne avevamo mai viste. Dovemmo registrarle nel magazzino di ferramenta, ma ci fu ordinato di riporle nel magazzino degli alimentari, sistemandole dietro ai sacchi di zucchero. E lì rimasero nascoste finché un giorno si presentò un sergente maggiore dell'esercito appena sposato con una lista di cose che avremmo dovuto fornirgli per la sua casa, tra cui una cucina. Gli mostrai quella che avrei dovuto consegnargli. La scrutò e si disperò. Mi dispiacque, perciò gli dissi: «Torna questa sera con un carretto e con un telo. Troverai una cucina come si conviene». Tornò infatti la sera stessa e si avviò verso casa, felice. Dopo un mese circa in direzione si accorsero dell'accaduto e venni convocato dal direttore. Egli volle sapere perché avessi consegnato la cucina smaltata. Sapevo che sarebbe accaduto prima o poi, quindi lo affrontai. Su quell'elenco era stata segnata una cucina, ma non si specificava quale tipo di cucina. Per questo motivo gliel'ho data. O forse doveva rimanere nascosta? Non avresti dovuto farlo. Se non dovevo farlo, convochiamo la riunione del partito e discutiamo. Così ci farai capire cosa ci stanno a fare le cucine nel magazzino degli alimentari. Decisi di lasciare il lavoro a Capodistria e rinunciai anche a un mese di stipendio dopo l'ennesima riunione di partito che durò, come tutte le altre, per tutta la notte. Quando la riunione finì, ormai si faceva alba e i dirigenti stanchi dissero: «Bene, ora andiamo a riposare». «Anch'io vado a riposare», affermai stizzito a mia volta. «No, tu no, tu devi aprire il magazzino», dissero allora. «Se voi potete andare a riposare, anch'io posso andare a dormire», conclusi. E me ne andai. E andai direttamente a letto. Stavo già dormendo quando un agente di polizia mi svegliò. Era uno che conoscevo, perché era di Prosecco, e perché avevamo frequentato insieme il corso di formazione politica. Mi svegliò e mi intimò: «Vai ad aprire il magazzino». «Niente affatto, sto dormendo. Se non ti alzi, ti devo arrestare». «Cosa hai imparato al corso? Cosa ti hanno insegnato?» «Noi mangiamo pane nero. Loro si lanciano addosso i Kraffen». Avevo assistito ad una scena del genere durante una riunione. Gli parlai così, ma mi resi conto che, se avessi rifiutato di aprire il magazzino, avrei messo nei guai pure lui. Perciò mi alzai e andai ad aprire il magazzino. Ai due assistenti intimai: «Ecco, è aperto. Al suono della sirena del piroscafo riportate le chiavi in ufficio, non prima». Corsi allora al porto e balzai appena in tempo sul piroscafo per Trieste. Sul molo c'era Renard. «Ti saluto, Renard!» gridai. «Ma dove vai così presto?» «A Trieste!» Si concluse così il mio periodo capodistriano e la mia militanza nel partito. Pagina 138.